secondo me la trasmissione sarebbe migliore se lasciata alle donne di Radio 24. Va bene? Con la musica della Lucchet, DJ Lucchet. Quindi, Manera, Milan, a casa, a casa.
Nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
A casa, a casa, ma a casa Leonardo già c'è, già fisicamente.
Mi sono già portato avanti.
Ma Salò,
no, oggi sono a casa, a casa. A Milano. Ma sono d'accordo con l'ascoltatore. Io, infatti, non sono contrario a quelli che per tutta la vita devono occupare sempre i loro posti.
Cioè,
ecco,
ti hai insegnato,
rotazione.
Cioè, hai preso la lezione di Severgnini ieri a dire che Beppe Severgnini ha detto basta a un certo punto, arraffare, stare lì avvinghiati.
Non è vero, non ha detto questo. Sì, ha detto questo, non ricordo.
Che
invecchiare non ricordo più niente.
Che invecchiare.
Comunque, sono d'accordo con l'ascoltatore, ha ragione lui, e per me si potrebbe partire già domani con le signore che lavorano a Radio 24 che ci sostituiscono. Ma sai che.
Sai che ho trovato un soprannome per te, Dori Manera. Sai Dori chi era? Personaggio Nemo? È presente? No, certo non te lo ricordi, perché quella che aveva dei problemi della memoria a brevissimo termine, che diceva non ricordi, come ti chiami? Non ricordo. Dori Manera. Sembra
domani,
il pesciolino,
scusa,
Dori.
A parte gli scherzi, perché non facciamo questo esperimento domani e conducono Elisabetta Fusconi, Miriam Lucchetti e chi altro ce l'ha? Sono loro due.
Lorenzo Nespoli si deve mettere un gonnellino e diventare gender fluid.
Facciamolo fare a loro due. Io mi ritiro volentieri, non ci tengo particolarmente ad essere sempre presente.
Ripeto, se Alessandra Scaglioni, responsabile dei programmi, Sebastiano Barisoni, vice direttore esecutivo, Fabio Tamburini, direttore della radio, e anche la voce, perché bisogna avere una serie di autorizzazioni, autorizzano per
me. Hai già messo troppi paletti, una cosa che devi fare tu un giorno senza chiedere a nessuno.
Ma mica puoi fare un colpo di stato così.
Ma scusa, se tu lo fai un giorno, a parte che non se ne accorgono questi che hai detto, perché difficilmente ascolteranno
la nostra
trasmissione.
Ma cosa dici?
Ma non l'ascoltano mai, figurati se Sebastiano Barisone si mette lì ad ascoltare.
Ma come
noi,
ti permetti? Ma
lì all'ascolto. Scaglioni.
Ciao Sebastiano, buona giornata anche oggi.
Nessuno, quindi facciamole basta un giorno.
Vabbè, ma non è neanche un colpo di stato, perché l'hai annunciato, no? Quindi non c'è neanche l'effetto sorpresa. Vabbè, comunque, hai visto Sanremo? Ne parleremo con Willy Peyote. Hai visto Sanremo? Ti ha colpito qualcosa di Sanremo?
Sinceramente ho visto pochi minuti, se devo essere sincero. Quindi
io fino alle 11 ho resistito. Hai visto il ciclone Jovanotti? Bellissimo, Jovanotti, un grande.
No, sinceramente no. Vabbè. Ci dirà Willy Peyote e Truppi, ci diranno com'è andato.
Che si è esibito attorno alle 10 in un ottimo orario, poco prima o poco dopo Giorgia, credo poco prima. Giorgia che vincerà probabilmente Sanremo, o lei o Simone Cristicchi, io spero. Vabbè, comunque, dai, c'è Pietro Lacorte in regia, ne parleremo con Willy Peyote alle 10.30, c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti e Elisabetta Fusconi in procinto di condurre. Molto bene, vai Pietro.
Domanda, ma sì, è utile questo Festival di Sanremo?
Utile. Ah, e Renzo Biagi? Dannata, utile. Insomma, cosa significa utile? iniziare anche oggi da Trump, così lo faccio per il nostro amico il trumpista che ci segue dai posti desertici in cui vive, tra Abu Dhabi, l'Arabia Saudita e quei posti lì, Dubai, eccetera, mentre fa i suoi affari. E Trump. Allora, l'effetto Trump ha fatto altre... Non so se hai visto, Leonardo ha fatto altri ordini esecutivi, altre. Ma ieri si è concentrato, tra le varie cose, sulla plastica. Torniamo alla plastica. Ma lo fa con un tono proprio chiaramente di presa in giro di tutte queste Greta Thunberg, tutto il movimento ecologista. Perché uno che dice, sentite, torniamo alle cannucce di plastica, perché quelle di carta talvolta esplodono nel senso, cioè si distruggono, a volte durano 5 minuti e poi aggiungere alla fine, e poi dai, non è che uno squalo che passa lì smangiucchiando per l'oceano avrà problemi con una cannuccia di plastica, cioè disintegra tutte le battaglie ecologiste con un fare proprio
sprezzante.
Senti Trump, torniamo alle cannucce di plastica in inglese, ve lo facciamo sentire.
We're going back to plastic straws. These things don't work. I've had them many times and on occasion they break, they explode. If something's hot, they don't last very long, like a matter of minutes. Sometimes a matter of seconds. It's
sì, durano
a ridiculous
secondi.
Situation.
Arrivi,
and I don't think that plastic's going to affect a shark very much as they're eating, as they're munching their way through the
ogni
ocean.
Ogni tanto esplodono, explode le queste cannucce di carta. E poi non credo che uno squalo, mentre è lì che mangia, sia... così.
Beh, insomma, un po' nel senso c'è stato probabilmente un eccesso anche di colpevolizzazione delle persone che magari non si adeguavano a questo ecologismo a tutti i costi, a volte anche un po' fastidioso perché appunto ti fa sentire colpevole. E non è che Trump sia è quello che è stato creato a volte da questo essere a volte eccessivi. Quindi
Taliban,
non è che la
tu dici il talebanesimo dell'ecologismo, questo stai dicendo?
Sì, in generale, sì, dell'ecologismo e poi del farti sentire in colpa se tu non ti adeguavi, ha creato la risposta di Trump alla quale molti aderiscono.
Ma infatti
quindi
il tono in cui lo fa, c'è uno che ti dice non credo che uno squalo che è lì che mangia pesci sia infastidito da una cannuccia. Senti il nostro amico Soldini, te lo ricordi quando l'abbiamo chiamato, il nostro amico velista Giovanni Soldini, che invece racconta quando va per oceani quante tonnellate di plastica raccoglie, vede, ci sono interi mari no, dove la plastica viene buttata. Certo, viene buttata da chi non la smaltisce in maniera corretta o non la ricicla.
Ah, pensavo ci fosse Soldini, non c'è l'altro di Soldini.
No, scusa.
È
vero, scusa Dori, volevo dire, ti ricordi quando in passato abbiamo avuto Giovanni Soldini? Ma tu non te lo ricordi?
Non ricordo niente, ma chi è Soldini, scusa?
No, infatti. Va bene. Allora, dai.
Quindi Trump non è nato da solo. È come quando
è
i nazisti andarono da Picasso e vedendo Guernica, no? Gli chiesero questo l'ha fatto lei e Picasso rispose no, l'avete fatto voi, rispondendo ai nazisti. Non sono paragonabili ovviamente le due cose, dico solo come tipo di meccanismo, cioè è stato quel talebanismo, come dici tu, in un certo senso, che ha creato la risposta di Trump.
Vabbè, comunque a me colpisce il modo in cui lo fa, il modo proprio molto
perché se ne frega, essendo
sprazzante.
L'uomo più potente del mondo probabilmente può fare dire quello che vuole,
che poi giustamente qualcuno mi ha fatto notare su Facebook, ma a 75 anni bere una bibita senza cannuccia, cioè nel senso magari non hai 5 anni, no? Quando ordina la Diet Coke nello studio Vale potrebbe anche berla senza cannuccia, no? Potrebbe berla così. Vabbè, comunque. Allora, adesso andiamo. Io sono contento perché sono un paio di giorni che la cerchiamo e sono felice che abbia deciso di accettare il nostro invito la sindaca di Montevarchi, Silvia Chiassai, che è con noi. Buongiorno. Buongiorno sindaca,
buongiorno, grazie per l'invito.
Lo so che la stanno cercando per mari e per monti, tutti i giornali giornalisti italiani, perché c'è questa vicenda sulla quale fare un po' di chiarezza. Lei ha già detto, allora, la vicenda riguarda le mense scolastiche, i morosi, nel senso di coloro, famiglia, che non pagano le tasse, in questo caso il pasto, e un vecchio regolamento, tra l'altro, che è tornato però molto in auge in questi giorni, perché ad alcuni bambini delle famiglie che non pagano viene data un'alternativa al pasto. So che in Toscana la chiamano la fettunta, no? La bruschetta, si potrebbe dire. Cos'è? Sì. Pane, olio, sì. Sale.
Pane, olio, la merenda che da noi si fa, è la cosa più salutare che c'è, che tutti i bambini mangiano. Non c'è nessuno che non mangia pane e olio come la pasta con la pasta con l'olio. Sono quei piatti che i bambini non dicono mai di no. No, a me fa sorridere, purtroppo, in un argomento serio, il fatto che in maniera così, certo non casuale, si ritira fuori un regolamento del 2017 sul quale fu fatta la stessa identica polemica a livello nazionale. Quindi è un film già visto, identico.
Sì, me lo ricordo, quando passò...
infatti, però da noi, sa, oggi, ora in questi mesi, nei prossimi mesi ci saranno le elezioni regionali, e quindi la politica si basa anche su questo, no? Su cercare di attaccare gli avversari, si usa gli strumenti che si ha. Non è successo niente di strano, perché è 8 anni che questo regolamento viene applicato, ovvero i genitori sanno che hanno una prepagata, che devono pagare i pasti per la mensa, perché purtroppo la mensa è un servizio a domanda, quindi non viene passato né nella regione né dal governo, quindi deve essere pagato dal genitore, comunque con una compartecipazione anche del comune.
Sì, sì.
Dopo 30 giorni che il genitore non paga, il comune continua comunque ad erogare il pasto ai figli. Al 31esimo giorno, dopo un mese di segnalazioni che il comune fa, c'è una persona apposita che chiama, manda messaggi, telefona, manda mail al genitore ricordando di ricaricare appunto la card. Se non lo fa, sa che al 31esimo giorno c'è il pasto sostitutivo.
Sì, la questione qui, sindaca, che si dice, ma proprio domande pratiche le faccio.
Sì.
Non c'è un metodo alternativo rispetto al pasto sostitutivo? Che ne so, un sindaco non può bloccare, fare il fermo amministrativo della macchina del genitore, raddoppiargli la Tari?
Non si può. Purtroppo non ci sono strumenti come questi, ma io invito tutti, visto che 8 anni che il regolamento è in vigore e per 8 anni nessuno ha fatto polemica, se non quando uscì ora, stranamente, a farmi delle proposte, perché io sono disponibilissima a cambiare il regolamento, se però qualcuno invece di fare propaganda mi dice: guardi, legittimamente può fare questo.
Sì.
Perché vede, quando io sono entrata, abbiamo cambiato il regolamento vecchio, che tra l'altro prevedeva la sospensione in tronco del pasto, senza il pasto sostitutivo.
Però
non veniva fatto rispettare il regolamento, quindi io mi sono trovata 500.000 euro di buco di bilancio e una situazione in cui i genitori che non pagavano si consideravano furbi, ed erano poco furbi, diciamo così, quelli che invece rispettavano le regole.
Sulla furbizia devo dire una cosa: ieri ho messo un post su Facebook e un ascoltatore, un utente su Facebook mi ha scritto così: guardate che anch'io per anni, quando mia figlia andava a scuola, potevo benissimo pagare, ma avrò pagato metà dei pasti. Cioè ormai c'è anche l'impunità dell'evasione fiscale, detta così, insomma, chi se ne frega.
Ma il motivo è questo, cioè il motivo per cui il regolamento è questo, non per arrivare al pasto sostitutivo del bambino, ma per far capire al genitore che ha un dovere, perché deve rispettare le regole. È doveroso, tra l'altro, preoccuparsi per prima cosa della mensa del figlio, perché va prima del telefonino, va prima di qualunque altra cosa.
Anche perché il figlio ne subisce le conseguenze. Cioè, io vorrei capire, appunto, anche, non so, Leonardo, vorrei coinvolgere anche Leonardo Manera. Cioè, al bambino cosa si dice? Tuo papà, tua mamma non hanno pagato, quindi
no,
c'è il pasto
sostitutivo. Si dica così.
Si dice proprio niente. Tra l'altro volevo specificare una cosa, perché è importante. Questo è, diciamo, un regolamento che vuole incitare il genitore ad essere responsabile e a rispettare le regole, perché un'amministrazione ha il dovere, anche perché io non mi posso permettere di fare buchi di bilancio per piacere di più ai miei elettorato, perché forse prima si faceva questo. A me non interessa piacere, mi interessa che vengano rispettate le regole, che io abbia i finanziamenti per rimettere quelle scuole dove vanno i nostri figli, per risistemare i palazzetti dove vanno a fare sport, per equità sociale, perché vi assicuro ci sono tante famiglie in estrema difficoltà economica che però sono paradossalmente non così povere per poter avere un supporto dai servizi sociali e troppo povere per farcela da sola. da sole, però in maniera responsabile mettono avanti le priorità, che sono quelle per i figli, il pagamento delle tasse, quindi i furbetti, come si diceva, ce ne sono tanti, ve ne assicuro, ma non tantissimi anche per fortuna, fanno pagare due volte a queste famiglie serie il loro atteggiamento. Ma i bambini a scuola non mangiano paneoli, i bambini a scuola, guardi, ci sono noi facciamo 300 pasti diversi, perché c'è il bambino che è allergico, il bambino che mangia solo pasta in bianco perché non è abituato a mangiare altro, c'è il bambino che è musulmano, il bambino che per motivi religiosi guarda l'altro bambino disperato perché non può mangiare la carne, quindi sono tutti pasti differenti e c'è un gran passaggio di piatti, di cose, non è che il bambino viene messo in un angolo, il babbo è cattivo, te mangia questo, è un segnale al genitore,
Però abbiamo letto sui giornali,
non dovrebbe arrivare
sui giornali oggi, ho letto una sorta di tra virgolette dietro front, cioè che lei avrebbe sospeso, ma lei dice
assolutamente voglio spiegare, siccome purtroppo quando si parla di questa vicenda ormai se ne parla, come ho detto, in maniera molto politicizzata, e nessuno si preoccupa della questione, perché per 8 anni abbiamo applicato il regolamento e nessuno per gli altri 7 anni si è mai preoccupato di dire quelle famiglie o quei bambini che avevano il pasto pane e olio. Allora, quando il regolamento viene applicato per costringere in qualche modo il genitore a pagare, tant'è che da 135 famiglie circa, con 85.000 euro di buco da qui all'inizio dell'anno, quindi da qui all'inizio dell'anno noi non abbiamo stretto la corda, va bene? Mm-hmm. Appena ho detto alle famiglie il 6 di febbraio avremo fatto rispettare il regolamento, improvvisamente da 85.000 euro siamo scesi a 6.000 euro, ok? Sono rimaste 13 famiglie. Tendenzialmente
magari quelle non ce la fanno a pagare, magari.
Allora, che cosa è successo? Abbiamo sollecitato più volte, c'è stato il primo giorno di passo sostitutivo, dopodiché di solito, come è sempre successo, le famiglie vanno a pagare, ok? Siccome alcune hanno pagato, ne sono rimaste 11 che non l'hanno fatto, io ieri ho reinserito il pasto perché il segnale al genitore è già arrivato, io ho individuato 11 famiglie, le ho tutte convocate per capire perché non pagassero, se avevano problemi economici li facevo presente, c'è la possibilità di avere un aiuto dal sociale, oppure li sollecitavo nuovamente a fare
ha portato a casa il risultato,
non è che mi voglia accanire,
ma per carità,
le 11 genitori hanno chiesto scusa ieri e hanno detto che pagheranno assolutamente entro la fine della settimana.
Quindi,
una famiglia
non erano,
ha accettato,
erano in particolari difficoltà economiche, quindi potevano pagare?
Assolutamente sì, ma sono 8 anni, guardi, nessuno vuole essere cattivo, cioè noi paghiamo, la nostra spesa corrente per il 90% va al sociale, perché in questi ultimi anni, dalla pandemia in poi, la situazione è drasticamente peggiorata, quindi gli aiuti che noi diamo a chi ha un ISEE basso sotto i 15.000 abitanti, sotto i 15.000 euro, è un aiuto importantissimo, quindi non ci permetteremo mai di non dare sostegno a chi
di essere cattivo. Ma guardi, sindaca,
non permetto però a chi ha soldi di far finta di fare il furbo, come ha detto correttamente il suo telespettatore.
Ma guardi, io vorrei ascoltato le sue parole un sindaco che invece è anche ben più cattivo di lei, forse non si vergogna di dire sono cattivo, ma forse è giusto. Alessandro Rapinese, il sindaco di Como, buongiorno sindaco,
come sta Milan?
Bene. No, perché il sindaco Rapinese a Como è notorio perché è uno di quelli che dice se non paghi ti faccio il fermo amministrativo, non paghi la sosta, non paghi la retta, non mando
non
il bambino
paghi la sosta, ti porto via una ruota, altro che star qui
addirittura una ruota. Quindi non so,
perché mi obbligano a dare la carta d'identità, se no manco quella ti do. Ci mancherebbe Milan.
Quindi la sua collega ha fatto bene secondo lei?
Ah sì, è troppo moderata, nel senso che anche nel modo di porsi, l'idea è molto semplice, tutti i servizi che la Repubblica eroga, li eroga perché qualche anima pia ha pagato le tasse, che in questo paese non è esattamente lo sport preferito. Quando io ho fatto l'esperienza di tuo figlio al nido non lo porti, se mi devi dei soldi di qualunque natura e tipo, anche solo una contravvenzione che ti sei dimenticato di pagare, criminale eccetera eccetera. All'epoca ci siamo sentiti e ho detto vediamo come va, ha pagato il 100%, improvvisamente ho contrastato la povertà di questo paese, sembra che tutti avessero la disponibilità di denaro, La verità è che quel suo ascoltatore che ha scritto non lo pagavo anche se potevo, purtroppo in questo paese, non dico che sia una normalità, però è una cosa che evidentemente sotto pelle l'italiano ce l'ha. Io so solo che da quando ho iniziato a governare, 2 anni fa, voce per voce, mi sono rivolto a chi chiede servizi pubblici pagati da cittadini onesti, sì, e di certo non da delinquenti ed evasori, quindi pagati da persone per bene, alle persone che non sono per bene quei servizi, se proprio la legge non mi obbliga a erogarli, non li do. Infatti la carta d'identità purtroppo sono costretto a darla a tutti, anche se non sono in regola con le tasse versate.
Cioè non darebbe neanche la legge, carta d'identità a uno che va dalle tasse, cioè arriva al
carico. Ma non ti do niente, ma sa perché? Perché chi, quell'addetto pubblico che è lì a spaccarsi la schiena tutto il giorno in mezzo a migliaia di persone, riceve uno stipendio e quello stipendio è pagato dalle persone per bene, dai pensionati che hanno la minima, che a fatica vanno, riescono a comprare il latte, ma che pagano le tasse al 100%. Quindi al furbetto, al genio della lampada, all'evasore che pensa che tutti gli altri siano cretini, se potessi manco la carta d'identità darei, perché ribadisco, quella plastica è pagata da cittadini onesti e il servizio viene erogato da dipendenti pubblici che vengono pagati, sì, con le tasse solo delle persone per bene.
Gliel'avevo detto, sindaca Chiassai, che era più cattivo di lei,
lei anche... No, però cioè, la realtà è questa, perché poi io capisco che tutti come dire, no, diventano sfogatoi, ognuno dice la sua, ma chi amministra ha delle responsabilità, ha delle responsabilità se vuole amministrare, se invece vuole fare propaganda e avere consenso probabilmente non fa pagare nemmeno le tasse, ecco. Però sono alla seconda, al secondo mandato, i miei cittadini mi hanno rivotato dopo questo tremendo provvedimento dove ora tutti pagano, probabilmente c'erano più gli onesti dei disonesti e quindi se non ci si fa propaganda politica probabilmente è giusto far rispettare, sì, le regole.
No, ma allora noi Silvia Chiassai la ringraziamo, grazie sindaca di Montevarchi Arezzo. Rapinese, per concludere, però so che sui posteggi non è andata benissimo, no? Adesso lei mi dirà che è andata benissimo.
Mi dica,
ma
dica,
no,
mi
che
dica,
molti quali? Leggevo dei titoli, i cittadini si lamentano, dicono non lo appoggiano.
Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega dei cittadini? Ma come se ne frega dei cittadini?
Scusi, no, lei è il primo cittadino.
Concentriamo la frase. La democrazia non è che è quella roba dove ogni giorno devi sottoporre il governo al volere di questo o di quell'altro. Sei incaricato a governare. Se governi schiavo del consenso, è ovvio che in questo paese nessuno vuol pagare le tasse, non li persegui, di conseguenza vinci le elezioni dopo. Io ho una coscienza, sono stato eletto con un programma e non ho detto che agli evasori, come succede in questa Repubblica, ogni 3x2 facciamo un condono. Zero condoni, quello che mi devi te lo chiedo fino alla fine. Ma sa che la gente arriva a non pagare le multe perché tanto sa che ogni 4-5 anni gli arriva un condono in testa,
la pace fiscale, sì, ma quella la pace fiscale.
Esatto. Ma sa perché questo succede, Milan? Semplicemente perché i partiti, i voti degli evasori contano come quelli degli onesti. E se già noi non dessimo il voto agli evasori, semplicemente inizieremo a fare leggi normali.
Lo dica a Manera che qualche multa arretrata, secondo me, c'era.
Questo non è vero, a
Como Manera,
guardi che la vengo a prendere.
Ma se c'è uno che
non ha niente di arretrato sono io, anche a causa del mio commercialista che mi fa pagare un po' di più secondo me del dovuto.
Allora, o è un commercialista troppo bravo o è veramente una persona onesta.
Vabbè, noi sindaco la ringraziamo, ha contestualizzato la frase a me dei cittadini non interessa, perché lei è il primo cittadino e quindi però capisco.
Non sono succube del consenso, sì, certo, per avere consenso alcuni fanno schifezze, io no.
Vabbè, però poi dopo si dovrà anche presentare le elezioni, ma questo poi
guardi, la mia vita prima mi piaceva tantissimo, non è che mi manchi di non avere pressioni di una comunità enorme che tutte le mattine mi trita, quindi se anche decidessero di non votarmi più non è che mi butto giù da un ponte.
Vabbè, le trita, ma non ha detto cosa, la ringraziamo di questo. Al sindaco di Como Alessandro Rapinese, grazie. Allora andiamo un attimo in pubblicità, poi vedremo cosa succede tra Russia. Sai che c'è una frase di Trump che ho capito a metà, Leonardo, te la voglio leggere. perché tu, secondo me, che conosci Melania, eccetera, ha detto così Trump alla Fox News. Fox News: l'Ucraina potrebbe essere Russia un giorno, potrebbero fare un accordo e potrebbero non farlo, potrebbero essere russi un giorno o potrebbero non esserlo.
È stato abbastanza chiaro, direi.
No, perché di solito lui è così determinato, sì, dice le cose così è, e invece questa è una frase vagamente ambigua. Vabbè,
ce la spiegherà dopo il nostro ospite. Chi c'è come ospite?
C'è Savik Schuster, torna con noi. Ecco. Savik, tra noi.
Uno, nessuno, 100 Milan. Some roses, you didn't take them, so I shed a tear. Pouring some champagne over your panties so the weekend cheers. Counting the hours, counting the seconds, till I can feel your bones. There is a diamond on your pillow when you're coming home.
Ieri sera Truppi è stato veramente bravo. Avete puntato sul cavallo
no,
giusto. Bravi ragazzi, bravi.
No, è Willy Peyote il nostro cavallo.
Io
Truppi
sto
non c'è.
Una grande pubblicità
c'è.
A Truppi che vorrei rivedere.
Ma non c'è in questo Sanremo. Farà
al prossimo, io vorrei rivederlo. Prossimo. È rimasto il mio preferito dei nostri ospiti.
Il prossimo, va bene.
Ma lo vogliamo dire quanto è stata bella a cuoricini?
Mamma mia, quel tormentone. Pensavo oggi in tutti gli uffici d'Italia, tutti
che
a cantare cuoricini,
so
cuori, come cose. Hanno fatto un tormentone con cuoricini, col simbolo del cuore. Sai quello che piace a te? Quando si fa il simbolo del cuore, il segno con le mani, no?
Sì, cuoricini. C'era una canzone tutta così?
Più o meno, sì, sì. Puntando chiaramente al tormentone, cuoricini.
Ma a uno nessuno 100 Milan è utile,
sì.
Milan,
ma non credo.
Il prossimo ordine esecutivo di Trump prevederà la presenza del caro Manera vicino a Milan tutti i giorni.
Magari.
Pensa che dramma se tutte le mattine dovessi andare come facevi i primi anni.
Cioè io ti ricordo che questo dramma lo vivo, dramma per te dal 1999 tutti i santi giorni.
Ma è diverso dramma. Perché tu non hai altri lavori, tu arrivi lì la mattina, stai lì fino all'una, poi
cucino,
vai via.
Cucino a casa.
Sì, ma dopo di solito la sera non devi anche lavorare di sera.
A volte faccio
poi
delle presentazioni di libri, a volte. Yeah.
Fai dalle 8 all'una tu come lavoro normalmente, poi vai a casa.
A casa da te, a casa. Va bene, torna con noi Savik Schuster che salutiamo con piacere. Savik, buongiorno, ci devi aiutare a capire. Buongiorno.
Sì, allora. buongiorno Sandro, buongiorno Leonardo.
Buongiorno.
Intanto questa grande frase di Trump a Fox News, io l'ho detta prima maniera, lui non l'ha interpretata bene, cioè non è riuscito a capire cosa volesse dire Trump, che di solito è molto chiaro. Trump ha detto a Fox News: gli ucraini potrebbero fare un accordo o potrebbero non farlo, potrebbero essere russi un giorno o potrebbero non esserlo, punto. Cosa vuol dire?
Senti, io sono rimasto a bocca aperta quando ho visto questa intervista, poi l'ho riguardata un'altra volta. Io ho capito più o meno così. Ci sono in Ucraina i depositi di petrolio, di gas, di metalli rari, di minerali rari, E quindi Trump, ossia gli Stati Uniti, sotto Trump devono avere la possibilità di guadagnare da questi depositi 500 miliardi di dollari.
Sì.
Siccome loro hanno contribuito, come dice lui, 200 miliardi, che è molto più dell'Europa, che poi, per quanto sappiamo, noi non è tanto di più, perché l'Europa ha contribuito più o meno la stessa cifra, ma comunque. E quindi chi gli dà 500 miliardi, allora da quella parte starà lui.
Ah, va bene, quindi insomma, lei vuole le terre rare, vuole, come d'altronde si sa, è un uomo d'affari, come vuole ricostruire a Gaza, vuole, no?
Sì, 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 ma così, cioè, io capisco in questo modo. La maggior parte di questi depositi sono nei territori controllati dalla Russia, occupati dalla Russia.
Ecco, il Donbass, sono lì, credo.
Il Donbass, sono lì, la maggior parte, va bene. Anche nei Carpazi, nelle montagne dei Carpazi, ci sono anche questi depositi. Questi sono controllati dall'Ucraina, però sono meno. Allora, se Putin, per esempio, gli dice sì, sì, ti diamo questi 500 miliardi, non ti preoccupare, perché Putin deve farlo, ma va bene, è una tangente in pratica. Zelensky ha detto subito sì, però io non capisco come questi depositi saranno, non so come sarà estratto questo petrolio, gas, minerali, sì, metallo. Quindi...
Però è una questione proprio economica, cioè vuole vedere il denaro, il dollaro. Però scusami Savi, che ci sono successe due cose importanti secondo me, e stanno succedendo proprio mentre ne parliamo, e cioè Trump ha mandato il suo inviato Steve Witkoff a Mosca, e la Russia ha liberato Mark Fogel, abbiamo sentito il giornale radio, che era detenuto, insegnante americano detenuto da anni in Russia, e Trump ha annunciato, e oggi ci sarà un'altra sorpresa, ne libereranno un altro, non ha detto ulteriori. Questi sono segnali, secondo me, ci aiuti a decrittarli.
Ma io, per quanto capisco io, che c'è stato uno scambio. Adesso chi hanno scambiato dalla parte degli Stati Uniti non lo so, perché questo non c'è, non si dice, non si annuncia, però si vede che Trump ce l'ha un rapporto abbastanza non so, stretto con Putin, perché con Biden queste cose duravano mesi, mesi se non anni, questi scambi, no? Ma adesso sì, io penso che questo rapporto è molto più stretto, che loro si capiscono molto meglio tra Trump e Putin. Io penso che Trump non capisce Zelensky per niente, e io credo che adesso Ucraina è messa piuttosto male anche dal punto di vista diplomatico. Ecco, questo insomma, io posso dire.
Insomma, messa male, Leonardo.
In questa situazione Zelensky è anche depotenziato agli occhi del suo popolo?
Ma questo è difficile dire, sai, perché l'informazione è controllata dall'ufficio del presidente Zelensky, quindi non è che se ne parli tanto. Su YouTube c'è tanta critica, però sai, anche Tucker Carlson ha detto una cosa che veramente, essendo lui anche molto vicino a Trump, e questo si sa, lui ha detto che la metà degli armamenti che America manda all'Ucraina vengano rubati, così per dire proprio semplicemente, e dirottati in Messico ai cartelli di Messico
addirittura, cioè questo giro. Ricordiamo, Tucker Carlson è un giornalista americano, per alcuni un po' controverso, sicuramente trampiano nel midollo, molto molto vicino a Trump, e ha detto questo, perché addirittura c'è grande corruzione.
grande corruzione, specialmente quando si sta parlando di Messico, che adesso Trump è tutto gasato su Messico. Quindi guarda, se lui dice queste cose pubblicamente, dico Tucker Carlson, che è una persona vicina abbastanza a Trump e a Musk, a questo punto sai, anche l'opinione pubblica americana queste cose le sente e si può delle domande a chi stiamo aiutando.
E la famosa telefonata tra Putin e Trump, e Trump ha detto ho sentito Putin, non ha dato grandi dettagli, c'è stata, c'è una conferma dalla parte della Russia, e che cosa si sarebbero detti secondo le indiscrezioni?
Ma si sa poco, sinceramente si sa poco. Se bisogna fare così, cioè, previsioni, io penso che si sia parlato più di questo scambio già avvenuto in parte, sì, dei prigionieri, che del piano di pace in Ucraina, perché io non credo che Trump adesso è in grado di parlare con Putin di Ucraina, io non lo penso, però venerdì comincia la conferenza sulla sicurezza a Monaco di Baviera e si dice che il generale Kellogg, che è il rappresentante di Trump in Russia e Ucraina, dovrebbe perlomeno annunciare l'abbozzo del piano americano, sì, di pace in Ucraina. Adesso vedremo. Vedremo.
Ma però, per concludere, io sono incuriosito da quello che farà l'Europa nel caso invece Trump dovesse spingere per un trattato di pace che preveda la cessione in qualche modo del Donbass alla Russia. Ecco, mi chiedo cosa farebbe l'Europa, che ha sempre sostenuto invece la necessità del reintegro territoriale dell'Ucraina. Secondo me accetterebbe abbastanza supinamente quello che viene deciso anche dagli Stati Uniti, da Trump.
Sì, io a un certo punto così credo che la pace in qualunque modo sia più importante rispetto a qualsiasi altra richiesta, se questa altra richiesta non è raggiungibile, ovviamente.
Sì, ma siccome si era detto, l'Europa ha detto sempre che no era necessario.
Vediamo, Savic, tu che pensi?
Ma aspetta, ma tu dici di cessata di fuoco o della pace?
No, due cose differenti. Come dire che Zelensky si renda conto e dica effettivamente non potremo mai più al momento tornare a riconquistare quei territori, e quindi accettiamo che quelle zone diventino russe.
E anche la reazione di tutta l'Europa, che è sempre detta contraria a questa ipotesi.
Sì, l'Europa è contraria, però l'Europa non ha i mezzi degli Stati Uniti. Cioè, l'Europa da sola non so se regge, appunto. Ma guarda, io penso, siccome Putin non riconosce Zelensky, che dice che è un presidente illegittimo perché, va bene, non si sono svolte le elezioni in tempo, e quindi Zelensky non può firmare nessun tipo di accordo, può negoziare come dice Putin, ma negoziare possiamo tutti, ma firmare non può. Quindi io credo che gli americani insisteranno su una cessata di fuoco e una zona neutra dove forse ci metteranno i soldati di NATO, non lo so, questo non lo so, si dice tanto, si parla parecchio di questo, e poi imporrà le elezioni entro la fine del 25.
Ricordiamo che le elezioni in Ucraina appunto non ci sono state, dovevano esserci. No. Ma a proposito di questo, scusa, però per concludere poi ci torneremo, tanto Savic, ce lo puoi dire una buona volta se si dice Ucraina, tu parli con Shevchenko e ti dice a volte Ucraina, a volte Ucraina.
Ma certo Ucraina,
ma ci sono persone che dicono no, si dice Ucraina.
Abbiamo detto fin dall'inizio che si dice Ucraina.
Ma c'è una dizione indiscutibile.
Ucraina,
come nella vecchia pubblicità, Eta Ucraina, ve lo ricordate? Quello, l'astronauta che piombava.
No,
cioè, quindi si
non
dice, sì, vabbè, tu Dori, non ricordi. Ucraina, si dice Ucraina, non esiste Ucraina.
Sì.
Ucraina. E quelli che dicono Ucraina, sì, perché dicono Ucraina, ma anche degli ucraini, anzi degli ucraini.
Ma senti, io non so perché, guarda come pronunciano i cognomi i commentatori di calcio, cioè nel senso,
beh,
l'accento, l'accento è sempre sbagliato.
Vabbè, ma
no?
una delle pronunce è sbagliata, se lo chiedi al giocatore ti dirà come è la pronuncia corretta.
Senti, ma
comunque Ucraina,
che...
Ucraina, ecco, bravo, adesso
io
lo ripeto.
Lascerei prima del traffico con una domanda.
Sì.
Ma la frase che disse Draghi ai tempi, preferite la pace ai condizionatori?
Vabbè, ma adesso vuole inserire questa polemica. Perché
no,
non hai detto,
chiedevo,
se non ti vaccini muori, ti ammali o muori?
Chiedevo,
di solito era quella la tua frase polemica preferita verso l'ex presidente del Consiglio. Va bene, Savic, non seguire Leonardo in questa sua battaglia personale. Ti salutiamo e
invece,
ti mandiamo...
Invece lo seguo.
Lo segui. Grande, Savic Schuster, un abbraccio.
Un abbraccio.
Quindi abbiamo detto Ucraina, ripetete con noi 100 volte.
L'abbiamo detto fin dall'inizio.
Ma guarda, cioè, che a volte Shevchenko nelle interviste dice Ucraina, te lo giuro, te lo faccio sentire, ed è ucraino lui, o ucraino. Vabbè, andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Uno, nessuno, senza Milan.
Together on the sand. Beachfront. She smiled at me as she tightly held my hand. I had my fingers up her. Country music played on the radio, so I turned it off. We walked down to the water as she grabbed onto my hunker. A wave swept us away.
Manera, hai pagato la contravvenzione in Svizzera?
L'hai pagata?
Ancora.
Come ancora? Una volta?
Non ancora.
Mamma mia. Lasciami dire una cosa prima del giornale radio. Allora, voglio tornare un attimo sulla questione della legge sul fine vita approvata in Toscana. Ne abbiamo parlato ieri, avevamo il presidente della regione Toscana. Continuano veramente le mistificazioni un po' ovunque. Ricordiamo che l'accesso al fine vita è un diritto già sancito dalla Corte Costituzionale da anni. Già 11 italiani, 11 cittadini, hanno fatto richiesta alla loro ASL. E la loro ASL in tutta Italia ha detto sì, potete accedere al fine vita, e lo hanno fatto. Bisogna avere queste quattro condizioni: essere autodeterminati, cioè avere la volontà di farlo, avere una patologia irreversibile, avere una sofferenza considerata intollerabile ed essere dipendente dai sostegni vitali. Si fa una richiesta all'ASL, la commissione decide e ti dice o sì o no, ovviamente. Se ti dice sì, puoi già accedere alla fine vita. Quindi, la cosa ha fatto
accedere,
la Toscana?
Scusa, puoi accedere in una struttura
pubblica,
diciamo,
pubblica, assistito da un medico e con un farmaco che ti viene dato, che conclude la tua vita. Allora uno dice, cosa ha fatto la Toscana? La Toscana non ha fatto altro che fare un regolamento amministrativo che dice tre cose. Al malato che lo chiede diamo una risposta entro 30 giorni, o sì o no. B, il farmaco lo paga lo Stato, sono 35 euro, non è che stiamo parlando. E C, delle regole su come si fanno le commissioni etiche, cioè ha stabilito solo delle regole. Quando sento dire inizieranno i viaggi della morte in Toscana, ma bisognerebbe democraticamente prendere a sberlette queste persone che raccontano.
Ecco il cattivista Milan.
Ma delle falsità, ma
il violento
ma
Milan.
Quale viaggio della morte in Toscana? Se sei in Veneto, se sei in Veneto, puoi fare la richiesta all'ASL del Veneto, come ha fatto Stefano Geller, che ha ottenuto il sì, nostro amico. Se sei in Calabria, lo chiedi all'ASL della Calabria, già adesso lo puoi fare, non devi andare in Toscana a fare nessun viaggio della morte.
No, allora Ale, visto che l'hai fatto tu oggi il monologo, io mi sento esentato dal doverlo fare dopo, anche perché
tu lo fai alle 10:05,
anche perché dovrei fare uno dei classici. Ho recuperato
recuperato
il mio vecchio computer. Sì, ci sono dei monologhi vecchissimi, tra l'altro anche belli, che posso riciclare quotidianamente con grande soddisfazione.
Ma guarda, posso dire una cosa? Secondo me ce ne sono alcuni talmente belli che ti do l'autorizzazione a farlo. Per me puoi farlo. Poi noi ti mettiamo la sigla, il riciclone,
comunque, cioè.
You're simply the best, questa roba qua, quando Manera non ha voglia di lavorare. Però fallo.
Devo ancora portare il computer ad aggiustare, quindi... Farò per un periodo, quando lo porto a aggiustare, tutti quelli dal 2018, quegli anni.
Scusa, però Cesare, il chitarrista di Elio e le Storie Tese, ti ha dato l'indirizzo preciso dove è andato a riparare il suo.
Ma non è quello il problema, quello è che dopo rimango senza computer.
Grazie, cosa devi fare? Anch'io, se devo far sistemare la macchina, rimani un attimo senza macchina, o ti prendi un computer sostitutivo, cioè chiedi un aiuto per 3 giorni, mamma mia.
Ma no, che 3 giorni?
Sì.
C'è una pausa breve e poi torneremo con uno spettacolo straordinario.
Ottimo, ottimo, scusa, c'è il giornale radio, prego.
Pronto?
Come stanno i nostri vecchi?
No, un momento, mi scusi.
Solo adesso ti ricordi di loro.
Ecco.
Io non ho ancora capito se questa è una trasmissione seria o no.
No.
Alessandro Milan, Leonardo Manera.
Sono comunisti che seminano l'odio. Diciamocelo, non hanno un filo di ragione.
Chi, scusi?
Uno. Nessuno.
100.000.
È così evidente, accidenti.
Close your eyes and look at me. I'll be standing by your side. In between the deep blue sea and the sheltering sky. If we find no words to say to the rhythm of the waves, then we'll both surrender there, walking on air. And the
Trump è come il professor Tamburello. Per l'amor di Dio, volete diventare russi? Fatelo. Potreste anche non farlo, vedi? Mi apro.
Milan e Manera.
Eh sì.
Computer sì, computer no, computer boh. Ma dove lo porto?
Giustamente, era allora, Cesario e non Elio che ha suggerito, però va bene lo stesso, perché
io inizialmente avrei voluto portarlo al centro di assistenza Apple, ma poi mi hanno detto che lì i tempi sono molto lunghi.
Ottimo.
Quindi
ti hanno suggerito un'alternativa più breve, ma tu
Adesso lo porterò, sì, sì, con calma.
Lo porterò. Scusa, hai chiamato, una persona che ti ho detto di chiamare, che vorrebbe portarti in TV? Non facciamo. Hai chiamato una persona in cui ti ho dato il cellulare?
No, no.
Prego, no. Pietro, prego.
Mamma mia, Milan, quando ti scaldi così, non so cosa ti farei, guarda. Guarda!
Molto bene. Vabbè. Allora, caro Leonardo Manera, è il momento del
torniamo
monologo.
Torniamo al 2018, 2017.
Allora, dichiariamo così. Era pre-COVID.
Sì, molto pre-COVID. Però devo dire che ancora è abbastanza attuale.
Ci avevi visto lungo. Boh. Sentiamo.
Io, tu, egli, noi, voi, essi sono pronomi personali. Quando li studiavo io alle elementari tanti anni fa, più o meno, avevano tutti lo stesso valore, tutti lo stesso peso. Poi, poco alla volta, l'io ha cominciato a pesare sempre di più, si è ingrossato a dismisura, è diventato enorme, si è mangiato tutti gli altri. Che rimangono, sì, ma sono sempre più piccolini. Il tu non c'è quasi più, così come l'egli, il voi, il loro. Rimangono tracce del noi, ma solo in poche e semidimenticate occasioni. Ogni tanto il noi compare, ma poi scappa velocemente, impaurito dall'enorme io di qualcuno che sta arrivando. L'io ha vinto per distacco, non ricordo quando è successo. Forse da quando coi telefoni portatili si è cominciato a poter fare le foto. Prima, quando non c'erano i selfie, l'autoscatto era una cosa rara e anche abbastanza poco frequentata, anche perché non veniva mai bene. Le prime 2-3 volte veniva solo la spalla, la pancia o il viso, ma solo magari dalla fronte in su. Quindi si lasciava perdere, anche perché lo sviluppo della pellicola costava. Di autoscatti se ne facevano pochi, anche perché prima di farlo bisognava capire come si faceva e si sa che nessuno ha mai voglia di leggere il manuale di istruzioni. Poi sono arrivati i primi telefoni cellulari che di funzioni ne avevano ancora poche, però tra le prime funzioni c'erano le foto e quindi i selfie, cioè gli autoscatti facili, ed è stato lì che il pronome io ha cominciato a ingrossarsi, a diventare ipertrofico, a conquistare tutti gli altri pronomi. Se normalmente nelle foto che si facevano prima c'era bisogno almeno anche di un tu che scattasse, coi selfie il tu è diventato superfluo, così l'io se l'è magnato. L'egli è sempre stato poco considerato, in fin dei conti solo marginalmente. Il noi ha valore solo perché dentro è compreso anche l'io, sopravvive solo perché serve all'io. Il voi è visto come un nemico, essi viene visto come un nemico ancora più pericoloso da evitare a tutti i costi. È rimasto solo un grande io che si fa i selfie, va in vacanze in posti esotici per potersi riprendere con alle spalle il mare, vero o presunto. Ma quel che conta è l'io, non il mare. Così quelli che non possono andare in vacanza rosicano, termine che piace ad Alessandro Milan, e l'io si ingrossa ancora di più. E l'io si ingrossa a dismisura ogni volta che ci inventiamo sui social una vita che non esiste, fatta di cenette deliziose, serate stratosferiche nei privé di qualche locale frequentato da calciatori tatuati e così via. Magari è un io finto, contraffatto, che serve di fatto solo a illudere l'io vero, che però nel frattempo gode. Ma quando l'io diventa troppo grosso, comincia ad avere problemi di salute. In giro è pieno ormai di gente che va in giro col pronome ingrossato. Dice, vado dal medico, dallo psicologo, dice, dottore, mi sei ingrossato il pronome, il mio io. Cosa posso fare? Appena il mio pronome vede qualcosa se lo mangia e per il resto della mia vita non resta niente. Che sarebbe anche un buon punto di partenza andare dallo psicologo, ma pari per guarire. Se non che appena si esce dallo studio medico, cosa si fa? Si fa un selfie e si ricade nella pronomia cronica. Insomma, più il pronome io si ingrossa, più non c'è spazio per nient'altro nella nostra vita. Ma, come diceva Aristotele, si può essere ricchi da soli, ma per essere felici bisogna essere almeno in due. È una buona frase anche per San Valentino questa. E uno degli effetti più gravi della pronomia, dell'io che si ingrossa sempre di più, è purtroppo la solitudine.
Rosichi, ma guarda! Sì, sì, è giusto.
I classici di Leonardo Manera.
Leonardo!
quando Leo non ha voglia di lavorare.
No, no, io sono, guarda, sono totalmente a favore di questa riscoperta vintage del vecchio, che è, per esempio, questo è molto attuale, anzi ancora più attuale oggi che nel 2017.
Ma è vero.
Quindi adesso tu non scriverai più nulla di nuovo, perché...
Io non lo so, devo vedere, perché se mi decido a portare il computer in riparazione dovrò utilizzare questo. Però qui manca la M in questo computer, a un certo punto poi è sparita la M.
Hai fatto anche il monologo senza M, infatti, una volta. Molto bene, molto veramente bene. Guarda. Allora, avremo ospite tra poco...
Io voglio di andare a Ziwadaneo.
Un professore...
Te lo ricordi?
Cos'è?
Ziwadaneo?
No, no.
E fai una ricerca, secondo me qualche ascoltatore ricorda cos'è Ziwadaneo.
Vuoi dirmelo o devo... No.
No, non te lo dico, sarebbe bello che qualche ascoltatore così al volo ce lo dicesse. Ziwadaneo, ricorda cosa vi evoca questa parola.
Vabbè, allora io non guardo, do il traffico e vediamo se qualcuno se lo ricorda. E poi parleremo con un professore che è stato aggredito dal genitore di un suo allievo, un allievo che ha chiamato il genitore dicendo vieni a spaccargli la faccia, e questo genitore si è presentato per spaccare la faccia al professore. Oggi storia sul Messaggero, ma su tutti i giornali, una coppia di genitori a quali è stato messo il braccialetto elettronico perché da 2 anni insultano e stalkerano l'insegnante della loro figlia, aspettandola fuori. Ieri l'hanno aspettata con un bastone fuori dalla scuola. Cioè, capite? Siamo arrivati a episodi sempre più diffusi di questo tipo. Tra un attimo.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Calling yourself a romantic, let me explain. Been across the whole Atlantic and back again. I had it with your antics, your childish games, baby. I called your number twice, but it rang and rang. Can't spy best friend's advice, I should be ashamed.
Milan, che arrogante che sei, che tono.
Va bene. Sì, vai Pietro.
Era le ali della libertà.
Sì, devo dire che decine e decine di messaggi subito hanno colto la citazione le ali della libertà. Bravo Leo, bravo Leo. Uno ha scritto fuga da Alcatraz. Vabbè, e comunque la trama è sempre quella, uno che fugge dalla prigione.
È bellissima la scena finale della libertà quando Morgan Freeman arriva e
stai
arriva anche lui
film,
in Messico.
Stai spoilerando.
No, il finale, no, quando arriva lui anche finale, in questa cittadina messicana, e finalmente, nonostante tutto, riescono a ricominciare una vita nuova.
Stasera volevate vedere Le ali della libertà?
Che l'hanno visto tutti, Le ali della libertà decine di volte, cioè è passato in replica.
Pensa che l'avevo vista anch'io, ma non ricordavo. Allora, andiamo a Racale, in provincia di Lecce. È successo che, ripeto, intanto prima di Racale, leggete oggi i giornali e oggi c'è la vicenda di 2 genitori che da 2 anni perseguitano l'insegnante di loro figlio. Ieri si sono presentati con un bastone, avevano già il divieto di avvicinarsi a 200 metri, poi a 100 metri, adesso gli metteranno il braccialetto elettronico. Questo per dire, a volte, si spera raramente, come degeneri il rapporto genitori-insegnanti. Aracale, salutiamo il professor Sergio Manni. Buongiorno. Buongiorno professore.
Buongiorno a voi e complimenti per la trasmissione.
Grazie. Abbiamo letto questo di notizia: lei ha ripreso un suo alunno di 16 anni con delle note disciplinari, sì. E l'alunno ha chiamato il padre dicendo: sì, vieni qui a spaccare la faccia al professore. E incredibilmente si diceva sempre, un tempo quando si prendeva la nota si arrivava a casa e magari ti beccavi anche il ceffone, e invece adesso il genitore è corso a prenderla a pugni, sì, a eseguire.
Sì. In effetti io pensavo che fosse stato solamente uno scherzo o uno sfogo più che altro. E quando vedevo che stava alla finestra guardando l'entrata, il cancello dell'istituto, già mi sono posto, dico, vuoi vedere che veramente... Dopo un quarto d'ora me lo sono trovato con un'altra persona, oltretutto, è venuto anche con i rinforzi.
Ah, in due. Ma senta, ma lei ha sentito proprio, cioè il suo allievo le ha detto: adesso chiamo mio padre, le faccio spaccare la faccia, gliel'ha proprio preannunciato?
Lo ha detto alla presenza di un mio collega e alla presenza di tutta l'aula, cioè proprio gridando e ad alta voce come se nulla fosse.
E com'è andata? È vero che lei si è dovuto rifugiare in bagno a un certo punto? Perché...
Sì. E oltretutto io nel volontariato sono 40 anni che sto sulle ambulanze, quindi ho fatto TSO, sono anche formato a negoziare, a mediare con teste calde, diciamo, parlando in generale. In quella situazione mi sono subito reso conto che non potevo minimamente contenere l'esuberanza, era la miccia che ormai aveva preso fuoco. Mm-hmm. Sono riuscito a svincolarmi e a chiudermi nel bagno e poi ad attivare il 112.
Io non lo so, adesso si sente sempre di più di questi episodi, ma perché noi giornalisti poniamo l'accento su questi episodi o perché è davvero degenerata? La risposta io la so, ma gliela faccio questa domanda: è davvero degenerato, sì, il rapporto?
Sì, in tanti anni, io sono 40 anni di insegnamento, oltretutto io collaboro anche col Tribunale dei Minori di Lecce, cioè 3 ragazzi messi alla prova, non dell'istituto chiaramente, ma locali qua della zona, quindi per dirvi che è proprio, la vivo in prima persona questo settore qui. In effetti è degenerato, ma d'altronde lei lo sa meglio di me, è la società che sono venuti a mancare diversi valori. Grazie a voi della stampa che avete sollevato un grosso problema, come la stessa cosa quando io arrivo al pronto soccorso, lì hanno già inasprito le pene. Grazie, ringrazio pubblicamente anche il ministro Valditara, perché in questi giorni la prima cosa che ha fatto è chiamare l'istituto per accertarsi della mia incolumità, della mia salute, e subito si è attivato anche per così proporre al ministro della giustizia Nordio la fragranza di reato, sì, ossia no, l'arresto immediato in caso di...
Ma
speriamo che non possa mai accadere.
No, ma esatto, tra l'altro è stato proposto anche per le aggressioni, come lei ricordava, nei pronto soccorso, negli ospedali, sì, ma sì, in realtà sì, se uno mi aggredisce per strada non c'è già l'arresto per fragranza di reato, voglio dire, aggressione fisica?
No, uno fa la denuncia, poi campa cavallo, proprio voglio dire, con i tempi che tutti noi possiamo immaginare. Le anticipo una cosa proprio in anteprima, sì, e speriamo, ecco, perché io sono sempre per l'incontro e non per lo scontro.
Sì.
Ieri mi ha chiamato un giornalista che sta lavorando e quindi sembra, io uso il condizionale, sembra che il genitore e quindi anche lo studente si siano ravveduti. Quindi probabilmente sì, almeno rispetto a quell'episodio che lei ha detto prima di me, questo magari, speriamo che, ecco, questo mio, come dire, evento possa finire e che sia anche da monito, no, a tutti quanti, o altre situazioni analoghe.
E lei come si presenta, da solo o con una guardia del corpo?
Ecco, maniera deve sempre fare, no?
Io i primi giorni facevo il giro dell'istituto 2 volte, ho chiamato la collaboratrice scolastica per telefono chiedendo: aprimi il cancello in modo tale che possa subito guadagnare l'entrata, perché effettivamente poi lo stress, paura, potete immaginare. Sì, è inutile nasconderlo.
No, ma è chiaro che, per carità, ecco, sì, ha anticipato un po', perché io avrei voluto chiedere a lei se lo ritrova tutti i giorni questo studente, però in realtà pare che ci sia uno sviluppo, speriamo positivo. Leonardo, che...
No, dicevo, questo è un episodio isolato o al di là appunto di situazioni così limite, ma lei nota, diciamo, questa... all'interno? Sì, 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 certo, ma dico, ma questa... nel contesto nota anche un aumento generalizzato, insomma, di aggressività da parte degli studenti e dei loro genitori? Genitori, oppure rimane veramente un caso unico?
No, no, è la punta di un iceberg, è inutile che giriamo intorno. Ho, proprio per esperienza mia diretta e anche perché tra colleghi anche di altre scuole e a livello nazionale negli ultimi anni, purtroppo, ma anche già vedere pure ci si acchiappa o si litiga anche per una semplice mancanza di precedenza, cioè, e magari prima si finiva con una parolaccia, ma adesso si arriva ben oltre. Lo sapete, ripeto, meglio di me, la cronaca purtroppo è quella.
Ci può raccontare proprio com'è andata? Cioè, lei l'ha visto entrare questo genitore, si è proprio scagliato contro di lei?
Sì, senza... sì, quindi è arrivato già a carico. Io cercavo di mediare, di andiamo dal preside, ne parliamo con, ma mi serviva proprio per prendere tempo. Siamo arrivati, quindi abbiamo fatto il corridoio, siamo arrivati in presidenza, la porta stava chiusa. A quel punto io mi sono fermato e mi stavano avevano già iniziato a strattonarmi. Oltretutto ai due si era aggiunto il figlio, che si era arbitrariamente allontanato dall'aula, quindi, e inveiva, no? spacca una faccia al genitore.
Addirittura, a quel punto, cioè, gli dicevano spaccagli la faccia.
Sì. E poi però no, altri chiaramente complimenti poco gradevoli, no, non ti dico quali,
sì,
possiamo anche immaginare, di tutte e di più. Mi sono svincolato, ho preso il cuore, perché con la scusa chiamo il preside, può darsi che stia al bar, noi abbiamo un bar, no, all'interno dell'istituto. Ho preso le scale, subito mi sono rifugiato nel bagno e mi sono chiuso a chiave. Oltretutto potete immaginare la tensione, cioè io per un minuto o due non riuscivo a comporre, cioè facevo il numero ma non mi partiva, non so cosa premevo.
No, certo, la paura, l'adrenalina, insomma, uno va a fare l'insegnante e si ritrova vittima di un'aggressione bella e buona, è chiaro che...
Sì. E da lì poi, dopo 10 minuti, hanno bussato, no, la collaboratrice, il professore può uscire, stia calmo, tranquillo, c'è la polizia qua fuori. E quindi
incredibile,
mi hanno detto pure... adesso può andare, se vuole sporgere la denuncia. Dico, come vado? Che se stavano fuori, dico, mi stanno aspettando. Erano in tre, sempre i soliti. Dice, aspetta, sono andati, hanno preso le generalità, li hanno convinti ad allontanarsi, però casomai avevano varcato il cancello e stavano là vicino. Ho chiesto gentilmente, con l'autopattuglia mi hanno accompagnato a prendere la mia auto a 300 metri e scortato fino all'uscita della cittadina.
Mannaggia, guardi professore, immagino che questo possa cambiare un po' il suo rapporto, cioè con l'idea di svegliarsi tutti i giorni e andare a insegnare dei ragazzi, no? O no?
Per chi la vive è una missione, però in effetti riprendersi da una esperienza del genere, che non augura a nessuno, e io ringrazio il Signore per come mi è venuta, perché potevo l'epilogo, no, possiamo immaginare, poteva veramente degenerare in situazioni molto più gravi.
Noi le facciamo tanti auguri, speriamo davvero, vabbè, che la vicenda in sé si ricomponga, però è chiaro, come dice lei, la punta di un iceberg, e questo, Leonardo, lo raccontiamo spesso, ripeto, leggete oggi i giornali, e questi che hanno atteso con il bastone la maestra del loro figlio, e per cui si è arrivato a mettergli il braccialetto elettronico, succede a Segni, in provincia di Roma. Per 2 anni hanno vessato l'insegnante.
Non riusciamo a contattare uno di questi genitori che la pensano così, ma senza volere, giusto per capire, no, che cosa scatta nella testa di queste persone.
Ma non so, non saprei.
Facciamo delle telefonate a caso, dire. Qualche genitore così ci sarà. Chiamiamo 10 genitori.
Quanti abitanti ci saranno a Segni? No. Ringraziamo il professor Sergio Manni, grazie a Racale in provincia di Lecce, e devo dire questa cosa. mi ha avvicinato prima di soppiatto Mauro Meazza, che è un po' l'eminenza grigia qua di Radio 24 e del gruppo del Sole 24 Ore, sarà mica lui la voce, no? Non lo so, la butto lì, e mi ha detto: oh, ma ieri il vostro, perché giustamente è nostro, il vostro Willy Peyote, ma grandissimo con questa canzone. Ma, e vabbè, ma ragazzi, noi puntiamo.
Io non l'ho sentita, non, perché Leonardo, ho visto pochi minuti.
C'è Deborah Rosciani con la borsa.
Non è che nel mio condanno. Ma un po' mentire una volta tanto. Ma no, dici, l'hai sentita che ti è piaciuta? Ma menti?
La sincerità su tutto,
Nel mio contratto per Radio 24 non c'è, è previsto che io debba guardare anche la puntata inaugurale del Festival
di
Sanremo.
Guarda, neanche nel mio c'è scritto che ti dobbiamo sopportare tutti i giorni, cioè insomma. Proprio non mi ricordo di questa clausola, nella tua c'è, Alessandro?
No, ma non è che si fa riferimento alla dignità, per esempio, nel contratto, però un minimo di dignità e di deontologia professionale dovresti averla lo stesso.
Tutti guardano Sanremo, lo sanno anche
ma
i muri.
Ma io
cioè.
Veramente non lo so. Adesso glielo dici tu a Willy Peyote tra un attimo che non l'hai ascoltato.
Non è che non ha voluto guardare lui, non ha visto
se ha il coraggio.
E poi è un uomo di spettacolo, lui non guarda Sanremo, ma guarda, la vergogna proprio totale.
Ha partecipato, ha mandato una canzone per andare a Sanremo, quindi rosica.
È per quello allora che non sente quelle degli altri, certo.
Vabbè, Deborah, vai.
Alessandro Milan, fazioso, funicolare senza corrente.
Alessandro Milan, Alessandro Milan, Leonardo Manera.
Dirige l'orchestra il maestro Daniel Bestonzo. E naturalmente canta lui, Willy Peyote.
Ma che storia triste, avevo aspettative basse. E se già come finisce, parte.
Tu vorresti che la gente ti capisse, la ami come se le ricambiasse, e ci hai provato anche più volte dei gialisse, ma l'esistenza non è mai così di classe, certi discorsi vanno presi con le pinze, oppure provocano risate grasse, e te l'aspetti ma ogni volta ti stupisce, guarda le loro facce come se non bastasse, grazie ma no grazie,
tanto fanno finta ma lo sanno, più profondo e meno paga quasi sempre, meglio stare in superficie, salva gente, le risposte che ti danno sembra fatte con lo stampo, quindi metterò le mani avanti, due passi indietro, ogni passo avanti. Dovresti andare a lavorare, non farti mancare l'aria nelle piazze. Grazie ma no, grazie. E questa gente non fa un cazzo, li mantengo tutti io con le mie tasse. Grazie ma no, grazie. Dovresti dare meno ascolti i sentimenti, che non sono mai dei buoni investimenti. Dovremmo organizzare una rimpatriata tipo una cena di classe. Grazie ma no, grazie. Grazie ma no.
Eccolo qui il nostro Willy Peyote da Sanremo.
Buongiorno,
finalmente possiamo farlo ascoltare anche. Willy, ti devo subito chiedere scusa a nome di Leonardo Manera. L'ha ascoltata adesso per la prima volta. Cioè, non era uno dei 12 milioni e 600 mila italiani che ieri erano a vedere Sanremo.
Cosa ne pensi? Cosa ne pensi?
Leonardo.
Adesso che l'hai sentita.
Leonardo.
Ma non l'ho sentita per intero, ma.
Allora.
Mi sembra rispetto, per esempio, rispetto alla media dei testi, mi sembra più interessante. Ecco.
Esatto.
Grazie mille.
Ecco,
grazie
su questo, mille. Tra l'altro, vogliamo smentire, perché qui hanno detto testo politico, ma non è politico. Però, insomma, Willy Peyote non è che va lì a fare i testucoli così, testucoli, ho detto. Testucoli con la U.
Specifichiamo le vocali per bene. No, beh, guarda, politico in effetti non so se è l'aggettivo giusto. Sicuramente non è proprio solo un pezzo che parla di sentimenti, anche se si parla anche di sentimenti, ma in qualche modo l'ironia e la presa in giro sono comunque parte dei sentimenti che si provano, no? Il riso, la risata, insomma.
E certo, comunque questo bello, grazie mano grazie, è già un bel tormentone, sai, a Sanremo un po' si cerca il tormentone che poi tutti canticchiano perché...
Sì, non mi nascondo, non mi nascondo. Abbiamo cercato anche la quota meme, quella frase ripetibile.
Sì. Senti, allora, stasera so che non canti perché stasera non fai parte. No, Ah no?
Ok, no,
no.
Lo scopro adesso, no. Da te, non lo so.
Ma come?
Ancora,
no, io ho visto la scaletta nella seconda serata e non ci sei. No, te lo stiamo dicendo noi. Beh, è stupenda questa cosa. Beh, spero di non aver sbagliato, ma credo proprio di no. Ho visto chi canta e tu dovresti cantare domani, cioè, perché credo oggi e domani ci si divide.
Sì, oggi siamo divisi a metà, esattamente.
Oh,
sì.
Sono un giornalista, quindi non prenderla per fede al 100%, verifica. No, okay. Verificala. Va bene. Fai le tue verifiche.
Appena finisco vado a verificare.
Vai a verificare. Però dai, ci devi raccontare un po' il clima. Intanto l'emozione, visto che ricordiamo l'altra volta l'abbiamo detto, cantavi senza pubblico, no? Com'è andato l'impatto con l'Ariston? Sì.
Ma guarda, devo dirti, ero più preoccupato. In realtà quando sono salito sul palco c'è stata una bella risposta che non mi aspettavo da subito, e quindi mi sono sciolto immediatamente. Cioè, in realtà avevo paura dell'impatto del pubblico all'Ariston, invece mi ha aiutato molto, devo dire.
Mi ha aiutato molto. Tra l'altro un orario buono, perché sei uscito, io ho visto 10:30, poi vicino
momento
a Giorgia
migliore,
che è la favorita. Beh, insomma, è un bel momento.
Sì, no? Subito, l'orario, uno degli orari di maggior ascolto.
Subito dopo Giorgia, esatto. Insomma, è un orario.
No, arrivare dopo Giorgia non è esattamente semplicissimo.
No, questo è vero, cioè arrivare dopo Giorgia, che secondo molti potrebbe
sono vincere. Generi però talmente diversi anche che insomma non...
Sì. Però effettivamente qualcuno, ecco, ma il Toto Sanremo c'è, cioè lo fate tra di voi, magari non vuoi dire
tra di noi? Beh, no, non ci sono scommesse effettive, no, a soldi, però sì, siamo lì a parlare di chi è, ovviamente Giorgia è tra le favorite, non è l'unico nome che si fa, però è il principale, ovviamente. Ma giustamente, cioè, come si può discuterne?
Ma si possono dire pubblicamente i nomi oppure no?
No, beh, io poi c'ho la mia, cioè, c'ho quello che penso io. Secondo me anche Olly ha buone possibilità. I nomi che ti direi sono questi due qua.
Sì. Senti, ascoltando la canzone lì in regia, il nostro Pietro Lacorte, che ha l'orecchio giusto, dice che c'è un giro di basso spettacolare nel tuo pezzo.
Oh, sono molto contento, riferirò a Luca Romeo, il bassista della band che ha scritto il brano. Beh, anche secondo me piace molto quel basso lì, devo ammettere che sono un fan di quel giro di basso.
Sì, Pietro Lacorte ha aggiunto invece la voce. No, scherzo, no, invece ovviamente complimenti a Willy Peyote, ma insomma ci teneva a dire del giro di basso che è spettacolare.
Ieri, prima di entrare, che ha incrociato altri cantanti, o sei arrivato lì in grande solitudine e anche un po' di amarezza?
No, l'amarezza per fortuna sto giro non c'era. No, ho incontrato qualcuno, sì, per le scale. Ho incontrato ovviamente Giorgia prima e dopo l'esibizione. Ho incontrato altri ragazzi quando andavo via. Però sì, no, ci siamo visti un po' tutti. È proprio anche una delle cose che mi mancava, poter incrociare le persone liberamente. Quindi è comunque una parte divertente del festival, sì, poter scambiare due parole con gli altri. Sì.
Hai visto?
Ma
anche...
poi quando finite di cantare, rientrate in hotel o potete rimanere lì?
No, in realtà i camerini bisogna liberarli praticamente subito. Ovviamente noi, cantando a quell'ora, siamo andati al ristorante a vedere il resto della puntata bevendo del buon vino bianco.
Ma infatti stupendo, cioè uno dice alle 10:30 è meraviglioso, cioè uno poi alle 11 già, perché non si mangia prima, giustamente, no?
No, io non riesco a mangiare prima. Poi non so, qualcuno probabilmente lo fa, però io non riesco proprio a mangiare prima, preferisco sempre dopo. Poi beh, sei anche rilassato, insomma, ti puoi lasciare andare un attimo.
Guarda, senti un'altra cosa, tra i vari messaggi che poi avrai ricevuto, insomma, dopo la tua esibizione, ce n'è qualcuno al quale dai un'importanza particolare, anche dal punto di vista proprio tecnico dell'esibizione?
No, sono felice di alcuni feedback ricevuti per quanto riguarda il testo in particolare. Ad esempio mi ha fatto molto piacere, ma l'ho sentita, il commento di Carlotta Vagnoli mi ha fatto molto piacere, quindi è uno di quelli che mi sono piaciuti di più, ma nel senso, per nominarne uno, ne ho ricevuti tanti, devo dire, sono stato molto contento per adesso del feedback. Adesso vediamo come prosegue, ma abbiamo iniziato benino, dai.
No, hai iniziato benissimo, io direi. Willy, ti salutiamo e ti ringraziamo. Willy Peyote, allora vai
ciao,
a verificare
ciao,
che stasera sei libero.
Vado a verificare subito.
E noi ci sentiamo domani da Sanremo al nostro Willy Peyote, mentre attenzione, arriva il pronostico e l'endorsement di Cesareo, che dice di a quel pirla di Manera di portare il PC. Ah no, scusa, questo è... no, scherzo, non me l'ha detto. Dice Lucio Corsi 10 spanne su tutti. Questo così, questo è il, come dire, questo
che però non l'ho visto disse... nominato tra i probabili vincitori, Lucio Corsi. È un'opinione probabilmente sua, anche da addetto ai lavori.
Guarda che,
però...
arriva un messaggio, giuro, lo dico a Cesareo, potessi essere fulminato adesso proprio in questo momento, un ascoltatore contemporaneamente dice Lucio Corsi, una delle sorprese migliori. Quindi, come vedi,
però non risulta tra i favoriti.
No, tra i favoriti no. Ho capito, no. Chi se ne fotte,
non ha detto ai lavori, non figura fra i favoriti.
Chi se ne frega, ecco, non chi se ne fotte.
Settimo secondo me Lucio Corsi,
sesto
non è tra i favoriti poi della giuria popolare, no. Il televoto, no,
tra l'altro sono usciti i primi cinque in ordine sparso, cioè non ho capito, Conti ha detto i primi cinque in classifica dopo la prima serata, ma non li diciamo in ordine 1, 2, 3, 4, 5, ma non, componetela voi come volete. Credo che siano Giorgia sicuramente, Cristicchi, poi c'è Achille Lauro, poi chi c'è, gli altri due, dai, guarda, guarda le facce di là,
non risulta, c'è Lucio Corsi,
gente dall'altra parte del vetro,
ma c'è tra questi cinque Lucio Corsi?
No, non lo sapevo. Due, allora sono Giorgia, Achille Lauro, Cristicchi sicuramente, Bruno Risas e Lucio Corsi, e Lucio Corsi, e Lucio Corsi, ma davvero non mi state, e Lucio Corsi, ma stai a vedere che Cesario ci ha detto il vincitore, Lucio Corsi è uno dei primi cinque, ma nera, l'ennesimo flop tuo, l'ennesimo tuo flop, Lucio Corsi.
Vabbè,
signori,
importa. Vediamo, perché poi stasera, se non sbaglio, vota, c'è il televoto, quindi cambierà poi.
Ma che il televoto stasera? Oggi cantano,
sì,
ancora metà.
Sì, ma da stasera parte il televoto, credo.
Ma sei tu manco, l'hai visto? Adesso fai l'esperto.
Ma ho sentito delle cose.
Chiediamo a Marta Cagnola, ma tu cosa ne sai? Marta Cagnola, la nostra inviata, saprà le cose.
Ma è a Sanremo o è Armaditaggia, Marta Cagnola?
È a Sanremo, è Sanremo. Perché ad Armaditaggia?
No, perché diciamo, molti vengono messi a Sanremo, ma
quelli che non ci stanno...
No, ma vengono messi confinati lì ad Armaditaggia, che è un po' fuori, se ti senti come quello un po'.
E poi buttala via,
per vedere,
scusa,
se Marta, ecco, questa cosa io vorrei sapere, per vedere se Marta Cagnola è veramente considerata una giornalista top, bisogna sapere se è a Sanremo a dormire oppure l'hanno messa ad Armaditaggia.
Va bene, adesso glielo,
magari perfino
glielo,
a Cairo Montenotte.
Glielo chiediamo, ti informo che è anche scrutatrice nella giuria della Mia Martini, quindi,
secondo me l'ha messa ad Armaditaggia Marta Cagnola.
Ci arriva un messaggio: Cesario è musicista e capisce di musica.
Appunto, dico, col televoto poi Lucio Corsi avrà meno possibilità.
Cinque, tra i primi cinque.
Ma Marta Cagnola è Armaditaggio o Cairo Montenotte?
Andiamo, secondo me è a Monte Carlo, guarda, ogni giorno.
No, lì già sarebbe.
Vabbè, andiamo, va.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Telefonate.
Allora, effettivamente oggi non abbiamo dato spazio agli ascoltatori, me ne scuso, 800 24 00 24, vabbè, almeno rimediamo con un ascoltatore in chiusura, diciamo il fortunato di quest'oggi è Roberto dalla provincia di Milano, buongiorno Roberto.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24, anche a lei caro Alessandro Mito. Allora, io la ringrazio per l'ospitalità e vorrei parlare, voi oggi avete parlato di temi, anche l'ultimo che ho sentito parlare, di questa cosa del Festival di Sanremo, no?
Sì,
sono
sì,
temi
sì,
futili, io penso che in una trasmissione di una radio importante non Vabbè. Non bisognerebbe dare conto
alto e basso, alto e basso.
Io vorrei parlare di un tema invece significativo, importante per tutte le persone, sì, che è la pena di morte. La pena di morte. So che lei è contrario. Sì,
contrarissimo.
Alla pena di morte. Avrà le sue buone ragioni. Io la rispetto, perché ognuno può pensarla come vuole, figuriamoci. Lei è contrario, che posso dire io? Lei è contrario.
Sì, contrarissimo. Ma
la ringrazio per essere qui oggi. Io ho la possibilità di parlare di un tema così importante che riguarda insomma un tema tutti noi. Sì. Allora, se lei mi consente di dire la mia opinione,
sì,
io non chiedo la pena di morte. Non chiedo la pena di morte per gli autori di reati anche odiosi come rapina a mano armata, omicidi, scippo. Ecco, questo no, anche se in un paese civile queste reati dovrebbero essere punite con la pena di morte.
No, 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 no,
non la chiedo.
No, no, vengo,
anche se sarebbe lecito chiederla.
No, no.
Io oggi sono qui a chiedere l'applicazione della pena di morte,
sì,
solo per una specifica categoria di persone. Chi?
Sì, chi?
Quali?
Chi?
Quelli che mentre parlano tirano su col naso, che continuamente tirano su col naso. Io vorrei la pena di morte solo per loro, per quelli che mentre parlano tirano su col naso.
È una cosa
perché
grave.
Tu perché mentre mi stai parlando tiri su col naso, fai un rumore che metti in imbarazzo me e tutta la gente intorno?
Sì, scusi se rido, Roberto, è un po' imbarazzante,
perché
però
si continua, tirano su col naso questo. Perché mentre scambiamo quattro chiacchiere al lavoro, in strada, al bar, devi tirare su col naso allargando tutte le narici come un elefante per tirare su meglio e farti deformare la faccia da queste narici ingrossate. Chi sei? Un uomo o un aspirapolvere sei?
Vabbè, Roberto,
perché non prendi un fazzoletto? Sì. Un fazzoletto!
E magari uno non ce l'ha in quel momento a disposizione.
E lo procuri! Costa 2 centesimi un fazzoletto, come fanno tutte le persone normali e soffi. Non devi tirare su, devi buttare fuori nel fazzoletto. Io ti disapprovo totalmente quelle persone, mi fanno ribrezzo.
Va bene, ribrezzo, ma la
pena di morte.
Ma come ma scusi, ma Roberto, ma va bene, allora, il ribrezzo fa schifo.
Peggio di loro chi c'è? Chi c'è peggio di loro? Sono un'altra categoria di persone.
Chi?
Quelle che mentre parlano sputacchiano. E tu sputacchi mentre mi parli. Io sono autorizzato in un battipareno ad alzare le mani. Non rispondo più dalle mie mani.
Ma Roberto,
e sputacchi!
Non ma lei che gente frequenta, Roberto? Ma
non
scusi,
c'è pieno di gente che in giro sputacchia.
Sì, un po' è vero.
Quante gente che sputacchiano? Come lei, si avvicinano in più. Più sputacchiano,
sì,
quelle
sì,
carogne, più si avvicinano. E sputacchiare contro natura, se non sai contenerti, parla con dei cartelli, portati in giro dei cartelli per i compilati, ma non parlare che devi sputacchiare. Non ci do.
Scusi, Roberto, se ride, ma anche a questi la pena di morte, no?
Questi prima di essere pena di morte, dai, immediata in strada. Ci vogliono dei brodoni di esecuzione che controllano tutte le persone in giro.
Ma
se vedono uno che tira su col naso e sputacchia, pum pum pum, mutilazione dritta, tre colpi nella testa.
Ma lei quanti anni ha, Roberto? Non è un po' un nostalgico? Scusi,
non sono un nostalgico, sono uno che apprezza il modo di vivere civile.
Vabbè, civile. Quindi soffiarsi il naso,
devi munirti dei fazzoletti prima di uscire dalla casa.
Okay.
Se ti viene da soffiare il naso, te lo soffi nel fazzoletto,
sì?
E se sputacchi mentre parli, ti precompili dei cartelli per dire quello che
vabbè
vuoi.
Guardi,
inondare la gente della tua saliva.
Io prendo questo come buon consiglio. Ecco, il risultato, cioè la risposta, se no pena di morte, scusi, sono contrarissimo, ecco. Però Roberto, grazie. La salutiamo.
Cerchiamo di rimanere calmi. Grazie,
sì,
per l'ospitalità.
Sì, esatto, cerchiamo di rimanere calmi.
Ma ti vanno a attaccati, ma
scusi,
no!
Ma adesso lei...
Immediatamente, Roberto, civili, ma carogne!
No. Adesso lei mette giù e mi esce di casa, io sono un po' preoccupato se vado al panettiere e incontra qualcuno.
Bisogna tirare con dei moschietti della prima guerra mondiale
per tirare
un colpo alla persona che si comporta in questo modo incivile.
No, Roberto, si calmi, grazie per aver chiamato, con lei chiudiamo questa trasmissione, ci ritroviamo domani, ma calma e civiltà, calma.
Buon pomeriggio a tutti.